Benvenuti al nuovo episodio di True Crime Diaries. Io sono Giacomo Brunoro, come sempre insieme a me Jacopo Pezzan. Oggi Jacopo facciamo una puntata dedicata a un caso di cui si parlerà tantissimo nelle prossime settimane.
Parleremo più e più volte.
Sì, perché sta uscendo anche il nostro nuovo audiolibro dedicato al caso di JFK, ovvero John Fitzgerald Kennedy, primo presidente della storia degli Stati Uniti cattolico, che venne ucciso con 3 colpi di fucile a Dallas il 22 novembre 1963, e quest'anno ci sarà il 60° anniversario di quello che è il caso del secolo. Perlomeno direi che ci sono solo altri due casi paragonabili, quello di Aldo Moro e quello di Olof Palme in Svezia. Cioè,
sì, vabbè, comunque ovviamente l'eco mediatica di JFK è... No, ben altra cosa rispetto
a... Anche perché avvenne in diretta televisiva, quindi tutto il mondo, o perlomeno tutto il mondo occidentale, vide quello che...
Primo presidente cattolico, ma non primo presidente assassinato.
No, il quarto.
È stato il quarto,
sì.
È stata una storia un po' travagliata, credo.
Però il primo in diretta televisiva, certo. Il primo in epoca contemporanea, perché parliamo degli anni 60, è un presidente che, scusate, nel bene o nel male, perché poi... sono uscite anche molte ombre sulla sua vita,
certo.
Comunque aveva segnato una parabola importante, era diventato un'icona, è diventato un'icona pop, sì, alla fine.
Infatti, un po' come Lady Di.
Sì, cioè, ti può piacere o non piacere
però al di là di questo, sì.
E noi, appunto, nell'audiolibro che uscirà e nel libro che uscirà, perché abbiamo anche scritto la nuova versione del libro su JFK, qui trovate quella vecchia che... abbiamo scritto insieme agli altri amici del gruppo di Bill Gates, avevamo già affrontato la questione anni fa, però ci è sembrato utile tornarci al di là dell'anniversario, perché comunque...
Anche perché nel frattempo io sono stato a visitare proprio il luogo
dove, esatto,
avrebbe sparato Oswald in Texas.
E lì ci si divide, nel senso che alla fine ci sono i complottisti totali,
sì,
quelli che non credono nemmeno ad Oswald e quindi parlano della collina interbosa, del triangolo con altri due cecchini, e quelli che personalmente, come sottoscritto, pensano che sia possibile che Oswald abbia ucciso da solo Kennedy, ma comunque che facesse parte di un complotto più ampio mai dimostrato.
Infatti,
questo è un po' quello che penso io, cioè non è impossibile che Oswald abbia ucciso
Kennedy. No, ma perché parte della critica era anche data dal fatto che il fucile poteva essere un fucile vecchio, in cattive condizioni. Ricordiamo un Carcano, un fucile
italiano. Sì, il Mahlicher Carcano, produzione italiana, un fucile di precisione.
Sì, credo sia fatto una fabbrica a Terni o giù di lì all'epoca. Ma io poco tempo fa, ho già avuto modo di raccontartelo, ho fatto una visita al Museo delle Forze Armate qui a Padova, dove c'è un fucile Carcano che era in dotazione nella prima guerra mondiale.
Ecco, se posso sottolineare quello che hai detto, in effetti Mahlicher Carcano, residuato bellico costruito nel 40 in Italia, per la precisione nella regia fabbrica d'armi di Terni,
esatto, non mi ricordavo bene. E un modello precedente in dotazione credo nella prima guerra mondiale, ma vado un po' a memoria. E era esposto lì, e con mio figlio passeggiando, guardando questo residuato, questo fucile che poi è appunto col manico di legno, cosa, la prima cosa che mi è venuta a dire: ecco, vedi, questo è il fucile che ha ucciso Kennedy, è impossibile che sia stato questo qua, perché è un fucile che sembra troppo piccolo e qua e là, non è un fucile preciso, perché siamo abituati ormai ai fucili da cecchini che vediamo nei film in Afghanistan, eccetera eccetera. E lì intervenne una delle guide, che è un volontario, un ex militare anziano, che invece mi ha corretto subito, detto, allora, primo, questo è il modello precedente, secondo, pure questo, ma il modello successivo, quello di Kennedy, ha un tiro utile di 2 chilometri, ma un chilometro con precisione massima, quindi non è solo possibile, ma è anche abbastanza facile per un tiratore provetto con un fucile del genere compiere un atto di quel tipo.
Sì,
quindi
sì,
mi sono dovuto rimangiare anche lì.
No, ma vi leggo anche proprio alcuni dettagli. Stiamo parlando di un fucile dotato di un cannocchiale a 4 ingrandimenti, di 2 tacche di mira fissa tarate sui 300 e sui 450 metri, più una di mira mobile regolabile fino a una distanza massima di 2000 metri, quindi 2 chilometri. Si tratta di un'arma capace di colpire un bersaglio con buona precisione anche a 1 chilometro di distanza.
Esatto.
Mentre nel caso Kennedy, al momento del terzo sparo, la distanza dalla finestra del sesto piano del deposito di libri scolastici e l'auto presidenziale era inferiore ai 100 metri.
Quindi un tiro facile, in movimento al piano.
Per un cecchino esperto, chiaro, certo. Lo prendo in mano io, non becco neanche un muro a 10 metri,
no,
ovviamente.
Certo, no.
Ma Tra l'altro vi consiglio di andare a visitare anche marianotomatis.it, il sito di Mariano Tomatis, che salutiamo.
Il nostro, sì.
E che sarebbe bello anche avere in trasmissione, magari lo sentiamo sì. questi giorni, perché lui dimostra da un punto di vista matematico come sia possibile assolutamente che i tre colpi che emergono dal filmato Zapruder siano quelli che hanno ucciso Kennedy. Tutto venne fuori un po' con il colpo magico inventato da Garrison, Jim Garrison, e che è stato reso famoso dal film di Oliver Stone.
Sì.
In realtà lì c'è un errore, perché non mettono la macchina in giusta prospettiva, e quindi da come lo vedono loro, certo, quel colpo, certo, non poteva essere.
Però in realtà...
Però è interessante vedere che a 60 anni, nonostante le polemiche, nonostante poi la maledizione di Kennedy, perché l'ultima tragedia è di qualche anno fa, se non sbaglio, vediamo, adesso vado a vedere.
John John?
No, ce ne sono state altre. L'ultimissima maledizione di Kennedy.
Il primo del fratello maggiore morto in guerra.
2020, Maeve Kennedy, Tonswell McKean, nipote di Robert Kennedy, è morta il 2 aprile 2020 a 40 anni insieme al figlio Gideon di 8 nella baia di Chesapeake nel Maryland. Erano diretti verso il mare aperto su una canoa nel tentativo di recuperare un pallone, quando la corrente ha impedito loro di tornare a riva e li ha trasciati a largo, dove sono annegati. Quindi una famiglia disgraziata da questo punto di vista, poi certo. numerosissima, e Kennedy erano in 11,
sì, un clan,
Robert aveva un pare 10 figli, 9 figli, eccetera. Però questa immagine, che tra l'altro è emersa anche grazie al filmato Zapruder, che all'epoca chiaramente non c'era YouTube, non c'era niente, però è un po' come se fosse stato il primo citizen journalist della storia, no? Lui si è trovato lì con la sua telecamerina e immortala Kennedy, ha alimentato enormi polemiche, per fortuna che ce l'abbiamo.
Sì, infatti è uno dei primi esempi appunto di ripresa in diretta di un evento criminale involontario.
Assolutamente. Sì. No, perché da lì si stabilisce che ci sono 8 secondi per i tre spari. Sì. Poi chiaramente il filmato Zapruder è stato sviscerato, trovate siti americani anche nella JFK Library che lo svisciano fotogramma fotogramma. Però si dimostra in maniera incontrovertibile che ci sono stati tre spari, e quindi già questo, se non avessimo filmato Zapruder, figurati i complotti come sarebbero esplosi.
Anche sono esplosi lo stesso, cioè, pensa un po', cioè, incredibile. Vabbè, comunque ne parleremo ancora, lo confronteremo col caso Moro di sicuro, che è un altro caso
che... Sì, è proprio diverso, forse sì. È anche una metafora dell'Italia e degli Stati Uniti, nel senso, magari dico una cazzata adesso, però Kennedy boom appare in un secondo, anzi in 8 secondi, si vede in diretta TV e succede quello che succede. Il caso Moro è un lento logorio, quasi due mesi, perché viene rapito a marzo e ritrovato a maggio,
vero.
E con la politica, trattativa, tutto sommerso. È proprio
forse la metafora di un approccio, è vero, di un approccio diverso nei confronti della vita pubblica.
E poi, secondo me, sarebbe interessante, noi ne abbiamo provato a farlo nel libro, ma poi sarebbe un libro a scrivere solo su di lui, la figura di Oswald.
Sì.
Perché anche lì, ti faccio, guarda, butto là una cosa che mi fa impazzire. Cioè, nel caso di Kennedy, come nel caso delle Torri Gemelle, che è il grande complotto del XXI secolo, tutti stanno a spaccarsi la testa sulle perizie, sui centimetri, sulla dimostrazione matematica, piuttosto che quando ci sono elementi che sono macroscopici, ovvero nel caso di Oswald era un ex marine che diserta e va a vivere in Russia,
impara il russo,
si sposa con una russa, ha una figlia russa e torna in America nel 62 o 61, insomma.
E apparentemente
nessuno lo ferma neanche alla domanda.
In un'epoca in cui, se tu avevi la testa del Partito Comunista Italiano, non potevi fare un viaggio negli Stati Uniti. I primi viaggi che ho fatto io negli Stati Uniti ancora mi chiedevano se appartenevo, c'era il form, se avevi dei contatti col partito nazista. Cioè, sì, quindi c'erano ancora dei
e lui non viene neanche fermato alla dogana, entra come se niente fosse, e a questo punto è logico pensare, o perlomeno ti viene da pensare, che fosse un agente della CIA o ci fosse qualcosa sopra.
Ma tra l'altro, ultimamente ho anche letto delle teorie alternative per cui addirittura Elvis Presley sarebbe coinvolto nell'omicidio di Lucinda Kennedy. Va bene, parleremo anche di questo. Vado a riapprofondirmi anche questa cosa, che sarà un po' parlé, poi qualcosa di contorno, perché in realtà ci sono dei piccoli legami col fatto che quando ha fatto il militare Elvis forse era entrato in contatto con qualcuno. Beh, insomma, vado a rivedermi la cosa, se non altro mettiamo tutto quanto sul piatto e parliamo un po' di tutto.
No, perché anche l'11 settembre tutti fanno perizie e dimostrazioni, che troverai sempre il perito che ti fa la controperizia, perché c'è la frase magica, no? È compatibile, che non vuol dire che...
Sì,
e nessuno sottolinea che un gruppo, il comando, i terroristi, parte da Boston, va in... non prende l'aereo lì, va in un'altra cittadina dove ci sono le telecamere all'aeroporto, prende l'aereo, va a Boston e da lì parte per andare a New York. Cioè, cose che sono inspiegabili. A me fanno, mandano via di testa questi dettagli, perché vanno contro la logica.
Sì, quando è macroscopicamente contro la logica, in un'azione che dovrebbe avere la logica, non parliamo di serial killer.
No, esatto.
Perché invece no, poi siamo disposti invece a darci... a piegare tutto nei confronti della logica, quando parliamo di un serial killer invece lì ecco un po' più di resistenza. Ma avrebbe dovuto fare così, ma quella sì. È gente che non ragiona necessariamente con le categorie logiche che abbiamo noi. Ma in questo caso invece sì, cioè uno, un qualcuno, un'organizzazione, un singolo che voglia mettere in atto un'operazione del genere non può pensare di presentarsi la mattina col fucile al lavoro, l'avrà nascosto prima, l'avrà portato in qualche modo, avrà studiato gli orari, cioè non puoi improvvisare.
Anche nel caso delle Torri Gemelle, il terrorista perde il trolley all'aeroporto, lo aprono e trovano dentro il testamento.
Sì,
ma se stava andando a tirare giù la torre,
che qualcuno, il cane sciolto, ha provato ad uccidere un presidente negli ultimi anni, anche Reagan ha subito un paio di
una della Reagan era stato
sparato proprio
ma anche una della Manson Family, aveva cercato di uccidere il presidente Ford.
Esatto, non arrivano mai a farci, perché comunque il cordone intorno, la loro imperizia, l'impreparazione, il calibro sbagliato con cui sparano, l'ansia. Sparano da troppo lontano, troppo vicino, le guardie del corpo, cioè, succede qualcosa per cui non funziona questo. Quindi per farlo veramente, per portarlo a termine, qualcosina di logico lo devi mettere sul piatto.
Poi c'è un altro aspetto sempre del caso Kennedy. Oswald ammazza Kennedy, poi va al cinema, litiga con la cassiera perché vuole entrare senza pagare, si mette a urlare, entra al cinema, ammazza prima un poliziotto, la gente
sembra tutto fatto apposta.
A un certo punto mancava solo che alzasse le braccia e dicesse ho ucciso io Kennedy, poi lui dice di essere un capo espiatorio. Cioè, o lui pensava, adesso qui andiamo a fatta politica, il giorno dopo Ruby lo uccide, quindi subito. Lui pensava, bene, mi faccio, il piano è di farsi prendere subito, poi fanno finta di uccidermi e sparisco.
Sì.
Adesso sto parlando così...
Fanta politica,
Oppure non ha senso, non ha nessun senso se è stato lui, ma che sia stato lui a sparare, non solo è... probabile, ma è anche verosimile, cioè era un tiratore, se noi guardiamo gli scorebook di quando era nei Marines, era un tiratore eccezionale, faceva 49 tiri su 100 su 50 a oltre un chilometro di distanza, quindi era un cecchino di primo livello. Quindi aveva...
manca qualcosa,
e parliamo di un uomo che aveva preparazione militare, era stato nei Marines negli anni 60, 50, cioè che non è...
Un'altra puntata che dovremmo fare, quante persone sono state nei Marines che poi sono diventate veramente famose nel bene e nel male.
Tantissime.
Perché c'è una cosa che a me fa un po' incazzare, ti dico la verità, entrambi noi abbiamo fatto un classico e chi viene fuori dal classico è sempre un po' sta puzzetta di solito, siamo un po' la classe dirigente, però in realtà per provare se un qualcosa funziona tu dovresti avere esempi sia positivi di successo che negativi, eroi positivi e eroi negativi. Dovresti... troppo facile dire quelli che hanno fatto il classico tutti i direttori di banca, ma per forza, grazie al caso, insomma che discorsi sono, tu dovresti dimostrarmi anche che comunque tu vai a eccellere dovunque tu vada. Nei Marines questo succede, perché tu vedi grosso, cioè da attori famosi, politici famosi, ma anche appunto criminali famosi,
Jeffrey Deaver o John Holmes,
che hanno fatto. Quindi quello secondo me è veramente un esempio di un qualcosa che forma e prepara all'eccellenza, passatemi in termini, positiva e negativa. sullo scorso delle scuole superiori italiane io ho un po' più di resistenza.
Sì,
facile dire, cioè, quelli che vanno a Eton diventano tutti parlamentari, ma grazie.
Che
discorsi sono
tutti figli di parlamentari.
Insomma, è un po' debole come legame statistico. Tu dovresti dirmi, c'erano anche tanto, cioè, i criminali.
Ma quella dei Marines, penso solo a un attore come Adam Driver, che ha fatto 7 anni di Marines con servizio sul
con
campo.
Servizio attivo
per
sul
dire,
campo, ragazzi. No, cioè, non...
E non è
e poi
vuol dire andare in guerra.
Famosissimo a livello internazionale, quindi voglio dire, c'è un qualcosa, evidentemente prepara a una mentalità che poi ci possa piacere o non piacere, possiamo essere d'accordo. Io ho conosciuto, ti ricordi il posto dove tra l'altro ho conosciuto anche personalmente Mariano Tomatis al Magic Castle della un mago che faceva specializzato in magia per bambini, soprattutto vestito da pagliaccio, ma senza fare dei parallelismi con altri serial killer famosi. E lui, anche lui era un Marines. Cioè, vuol dire, da quel bacino là
e
è
tra
uscito
l'altro,
di tutto.
Chi è stato poi congedato con disonore, penso a John Holmes o a Jeffrey Deaver, poi non ha funzionato, cioè ha avuto dei problemi o era comunque disfunzionale.
Sì.
Ora io non voglio elogiare chiaramente a spada tratta un mondo che non conosco, quindi...
No.
Però sicuramente quel tipo di esperienza, che è ben diversa forse dal fare il militare da noi,
ma anche fare il militare nell'esercito americano, credo proprio il Marine sia una cosa, un altro tipo di impostazione mentale.
Sì, cioè è sicuramente un'esperienza segnante e tanti l'hanno fatta in effetti,
sì.
Molti più di quanto si creda, soprattutto poi anche in epoche non sospette, perché magari sai, nel dopoguerra c'era il mito, mio padre ha servito sotto l'esercito, mio nonno nella prima guerra mondiale, anch'io voglio fare il Marine, la guerra di Corea, il Vietnam, eccetera. Non c'era ancora l'antimilitarismo che è esploso forse a metà, fine anni 70.
Però guarda che dopo vedi anche gli attori recentemente che dopo l'11 settembre si sono arruolati.
Sì. Giovani anche, perché Adam Driver è giocone e ha fatto il Marine in tempi...
Giocatore di football, come si chiamava, che dopo è morto per il fuoco amico.
Ah, no? Sì, sì,
è la star del football, lui si è arruolato nei Rangers, quindi nell'esercito. Quindi c'è stato un ritorno. Direi che forse un po' spartiacque del ritorno... avere un po' tra virgolette il mito delle forze armate, viene calcolato nell'85 con Top Gun.
86
con l'uscita del primo Top Gun,
finanziato proprio dalla Marina.
È la cosa che ha portato, calcolato, a un aumento esponenziale delle domande, cioè uno degli investimenti.
Mentre è curioso anche qui, perché poi la Marina ha finanziato anche Top Gun 2, è uscito qualche anno fa. Ma è interessante come la Cina abbia un approccio diverso. Adesso siamo ormai usciti completamente fuori tema, ma andiamo dritti.
Tanto.
Sì, chi ci ascolta ci conosce. La Cina cosa fa? Da qualche anno finanzia un videogioco. Un videogioco in cui tu sei un soldato dell'Armata Rossa ed è la prima fonte di reclutamento degli ultimi 20 anni. I ragazzini giocano, si sognano di diventare militari. E per capire anche come si sono spostati gli asset dal cinema
al
videogioco.
Esatto, è vero.
Ed è hanno capito questo e investono un sacco di soldi, non più in pubblicità, film o comunque meno, opera nelle scuole, eccetera, ma puntano sui videogiochi perché...
Per andare a prendere poi probabilmente anche ad un'età molto precoce.
Sì, più, no, si sentono più partecipi. Mentre una volta appunto il cinema era...
Faceva da padrone,
sì,
cioè, con il Top Gun in effetti cambiato le regole del gioco all'epoca.
Anche perché è un film che puoi fare solo se la Marina è tua parte, perché far volare un aereo, solo farlo partire, è già il budget di 10 film.
Pensa di quanti ne volavano lì, la
porta
aerei,
costi assurdi.
È sempre piaciuta molto quella del colonnello della porta aerea, quello col sigaro.
Ma è lo stesso che fa il guardiano di Ritorno al Futuro, guardiano della scuola, quello pelato.
Sì, vero, è lui, è vero.
Fa sempre parte un po' a metà, tra lo stronzo e il buono.
Peccato non abbia vinto l'Oscar.
Era un caratterista di quelli che fosse...
Grande attore, sì, col cappello, col sigaro in bocca, si è invitato a fumare lui col sigaro nella porta aerea.
Comunque siamo partiti da JFK e siamo finiti a parlare di Ritorno al Futuro. Questo solo per dire che in occasione del 60° anniversario della morte di JFK a Dallas uscirà il nostro nuovo audiolibro sul caso e la seconda edizione del libro molto più approfondita, ma anche perché ne parleremo a lungo nel nostro podcast. Anzi, diteci cosa ne pensate, da un lato se credete al complotto, se credete che Oswald sia stato un cane sciolto o parte di un complotto, o se credete al mito dei tre killer, quelli posizionati nella collinetta erbosa, eccetera.
Se avete la vostra teoria anche.
E se vi interessa ascoltare approfondimenti, sicuramente sentiremo Mariano Tomati, se ci dà la disponibilità, a parlare della traiettoria dello sparo. Lui ha fatto un calcolo molto complesso dal punto di vista matematico per dimostrare che quello sparo, quel colpo lì, poteva essere possibile.
No,
cioè, i numeri non mentono, su questo c'è poco da dire. Quindi diteci la vostra opinione o via mail o nelle varie modalità in cui è possibile comunicare con noi in tutte le piattaforme in cui siamo. Noi vi salutiamo e alla prossima.
Ciao a tutti.